E ora vogliamo leggere insieme qualche cosa nella prima lettera di Giovanni. L'Apostolo Giovanni, l'Apostolo dell'amore, al capitolo 2. Poco prima aveva parlato dell'importanza di camminare nella luce, esprimendo questo concetto con l'amore fraterno. Infatti, al verso 10 aveva detto: chi ama il suo fratello dimora nella luce e non vi è in lui nulla che lo faccia inciampare. Come a dire, tutta la grandezza, la potenza, la libertà che Dio ci dà, tradotta in una capacità di accoglienza, capacità di amore, capacità di perdono. Quindi bellissimo. Io credo che è un'esperienza che molti state cominciando a fare. Quando si può amare il fratello, l'altro in generale, non c'è niente che ci possa fare inciampare. Tante volte invece inciampiamo sui fratelli. Ci vediamo. Inciampiamo sulle difficoltà ed è bello quando scopriamo invece che questo lavoro profondo che Dio sta facendo in te e in me è volto a non farci inciampare, a non farci cadere. E la cosa su cui cadiamo più facilmente è quella dell'amore, l'amore vero, l'amore di Dio. Inciampiamo facilmente e spesso non amiamo veramente i nostri fratelli. Infatti dice: chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. È un concetto che lo Spirito Santo sta mettendo ben forte in me. Io prima pensavo al contrario, che avendo il mio egoismo, avendo le mie difese, sapevo bene dove andavo. Come a dire, calcolavo bene. Pensavo che quella era la vera capacità di sapere, come a dire: attento a non superare i tuoi limiti, io so qua, là, tutto calcolato, relazionato all'egoismo. Sembra strano, ma tante volte pensiamo che l'odio sia un modo di difenderci, un modo di proteggerci, un modo di schermarci ai problemi. In realtà, l'odio è una grande forza di accecamento nella nostra vita. Invece l'amore è il contrario. L'amore sembra che non sai dove ti porta, non sai come ti difenderà, non sai se ti proteggerà, eppure l'amore ti libera, non ti fa inciampare. Vedete l'ottica umana come è diversa da quella di Dio, ancora una volta. Noi diciamo tante volte: se io mi proteggo, se io odio, se io mi difendo, sono più tranquillo dove vado, sono più tranquillo dove nessuno mi impedirà di andare, c'ho la mia progetto, la mia strada, e in realtà non andiamo da nessuna parte. Dio ci libera dall'odio, sembra che non andiamo da nessuna parte, perché non siamo più come prima, ma invece cominciamo a camminare in una direzione nuova dove non si inciampa. E dopo questa bellissima discussione profonda, l'Apostolo Giovanni dice qualcosa di forte che vogliamo ricevere questo pomeriggio insieme. Al verso 12 dice così: figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, ancora, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che dal principio. Giovani, Vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Fermiamoci un attimo su queste tre categorie, su queste tre tipi di persone, dove non vogliamo fare una differenza di età semplicemente, e allora ognuno di noi cerca di collocarsi o tra i figlioletti, ci mettiamo magari fino ai 14 anni, 15 anni, fino alla prima adolescenza, poi ci mettiamo i giovani, facciamo dai 15 anni fino, non lo so, fino a quanti anni facciamo i giovani, li facciamo arrivare? Ai 40. Qualcuno dice 40, qualcuno dice 50. E poi i padri dai 50 in poi. Quindi non vogliamo considerarle delle categorie diverse a secondo l'età, ma vogliamo un attimo vedere in queste tre categorie un tipo di crescita profonda, grande, che Dio ha per ognuno di voi, che deve essere portato dallo stadio di figlioletto, e tutti dobbiamo essere figlioletti, nessuno può arrivare ad essere padre prima di essere figlioletto, piccolino, figlioletto, giovane, padre. E vogliamo vederlo brevemente assieme, ci vorrebbe uno studio approfondito, ma vediamo delle caratteristiche importanti, vogliamo coglierle insieme. Figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Primo punto importante della infanzia spirituale, la comprensione della grazia, la comprensione del perdono, la comprensione che i nostri peccati sono stati rimessi. E questo è incredibile a pensarlo, eppure il primo punto è la partenza. Tante volte noi troviamo delle forme religiose dove come fine, come ultimo obiettivo, uno arriverà alla purificazione, alla santità, ma nel cristianesimo la santità è il punto di partenza. Figlioletti, vi scrivo perché sappiate questo, ci dice l'apostolo Giovanni, che i vostri peccati sono stati perdonati. Sono stati perdonati. E questo è qualcosa di incredibile. È difficile per la mente umana comprendere come Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, ci ha perdonato. Passato, presente, futuro. È difficile, ma lo comprendiamo. È troppo grande per noi. Eppure questo è l'elemento iniziale. Abbiamo bisogno di entrare nella comprensione di cosa significa che i nostri peccati sono stati rimessi, che Dio attraverso Gesù ci guarda in una maniera amorevole, positiva. E infatti, se voi vedete, la stessa cosa viene detta quando ripete figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre, cioè la paternità di Dio. Sono due cose fondamentali dell'inizio del cammino. Conoscere la paternità di Dio. Dio è mio Padre, ma è mio Padre che mi ha perdonato, non è mio Padre che mi punta il dito, mio padre che mi accusa, mio padre che se ne frega, mio padre che vuole più di quanto io gli posso dare, ma è mio padre che mi ha perdonato. Ci sono tante immagini nella scrittura, basta pensare all'immagine del figliol prodigo, il padre che aspetta lì per assicurare il perdono e l'amore. Il figlio era lì a disperdere tutte le sue energie, tutte le sue risorse, il padre lo aspettava per confermargli il suo amore, non per fargli pagare, non per dirgli figlio mio te l'avevo detto, non per dirgli quante cavolate hai combinato, ora ti farò vedere io, a voglia che tu, no, per fare festa. Lo aspettava, questo è simbolo, è tipo della grazia, della potenza, dell'amore di Dio, che è la prima rivelazione, è la rivelazione dell'infanzia. Abbiamo bisogno di comprendere che Dio è Padre, abbiamo bisogno di comprendere che Lui ci ha amato e ci ha perdonato. Questo ci porterà a innamorarci di Lui. Non la paura, ma la comprensione della sua grazia, del suo amore. Quindi questa è una prima caratteristica, e forse ancora tanti di noi sono figlioletti, nel senso che non riescono a comprendere, non riescono a capire come la grazia, la potenza di Dio ha rimesso i loro peccati. Vivono forse sempre con sensi di colpa, vivono sempre con sensi di dubbio, di scrupolo, come dire, ma chissà se Dio mi accetta, chissà se Dio mi ama, chissà se Dio mi ha perdonato, chissà se Dio ce l'ha con me, chissà se Dio mi vuole bene, chissà se Dio ha perdonato questo mio peccato, eccetera, eccetera. Ma una caratteristica dell'infanzia, figlioletti, vi scrivo, perché sappiate che per il suo nome i vostri peccati sono stati rimessi, sono stati perdonati e avete conosciuto il Padre, la paternità di Dio, il Padre, il fatto che Dio attraverso Gesù vi ha adottati, vi ha inseriti in una famiglia. Ancora, come vedremo, non è una conoscenza profonda del Padre, attenti, questo ci si arriva da padri, alla comprensione dei principi, delle caratteristiche di Dio, ma è una conoscenza della paternità di Dio. Dio è mio Padre, Dio è mio Padre, questo è importante, questa è la fase di partenza. Tu non sei figlio del nulla, non sei figlio di una famiglia, non sei solamente stato aspettato o non aspettato, perché tanti oggi non vengono neanche aspettati con piacere, da un genitore umano. Tu, attraverso Gesù, sei diventato figlio del Padre per eccellenza, del Dio dell'universo, del grande Padre da cui tutte le famiglie prendono nome. E Dio, proprio per essere tuo Padre, attraverso Gesù ha distrutto qualunque cosa avrebbe potuto ostacolare questo rapporto, cioè il tuo peccato. Ecco perché Dio può essere tuo Padre, ecco perché lo Spirito Santo può venire nella tua vita. Perché? Perché tutti i peccati ti sono stati rimessi. Se no tu dovresti essere un giorno figlio di Dio e un giorno figlio del diavolo. Io all'inizio mi ricordo della mia infanzia spirituale, non avendo compreso queste cose, mi svegliavo un giorno, mi sentivo figlio del diavolo, perché sentivo cose così distruttive e negative, il giorno dopo mi sentivo figlio di Dio, poi il terzo giorno nuovo figlio del diavolo, ed era tutta un'altalena, non ero arrivato ancora, e sono passati anni, non è che l'ho capito in un giorno, sono passati anni, forse perché nessuno me l'aveva spiegato, che Dio non dipendeva dai miei sentimenti, non dipendeva dai miei peccati, non dipendeva da quello che facevo e non facevo. Quello che Dio aveva fatto era stabile, fermo, costante, non dipendeva da me. Ma noi tante volte siamo così abituati, così orgogliosi a pensare che tutto dipende da noi, che allora quando ero negativo io mi dichiaravo degno dell'inferno. Quando mi sentivo un po' più bravo dicevo: allora sì, Signore, la tua grazia funziona. Perché io sono bravo, non perché la tua grazia funziona. Come a dire, non avevo sperimentato questa caratteristica che è dei figlioletti, ma figlioletti. E questo credo che sia qualcosa che Dio vuole farti sperimentare, fratello, sorella. Il suo amore, la sua grazia, non dipende dai tuoi sbagli, non dipende dai tuoi errori. Dio, attraverso Gesù, ha rimesso ogni tuo peccato. Dice la Scrittura, con un'unica offerta ha per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati. E lo Spirito Santo poi dice, ce lo attesta, ce lo ricorda, perché è una cosa difficile da comprendere, come la grazia è un dono, la salvezza è un dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, non è comprensibile perché siamo in un mondo, in un sistema dove tutto è basato su quello che fai, se tu non fai niente non ricevi niente, se tu non dai non ricevi. La grazia è un dono e l'infanzia spirituale, non potrai essere un giovane nel senso spirituale se non comprendi bene questo principio. Ma andiamo avanti, perché questo è il principio di partenza, questa è la comprensione iniziale della grazia, del perdono, della misericordia di Dio, è la prima parte di questo percorso di crescita che attraverso lo Spirito Santo sta avvenendo nella mia vita, nella tua vita. Il secondo percorso, lo secondo stadio, così in un senso generico, è quello di giovani. E qual è la caratteristica dei giovani? Vi scrivo perché avete vinto il maligno. E la Scrittura ci dà subito una spiegazione di come questo avviene. Al seconda parte in cui viene ripetuto, dice, giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. Questa è la grande caratteristica della giovinezza spirituale. Perché hanno vinto il maligno? Perché sono forse più forti dal punto di vista umano? Perché sono più capaci di combattere umanamente? No, solamente perché la parola di Dio dimora in voi. Come a dire, è incominciato un processo in cui questa parola scritta, questa parola predicata, questa parola annunziata, comincia a diventare la nostra vita. Cioè cominciamo a credere alle cose di Dio più che alle nostre sensazioni. Cominciamo a credere alle promesse di Dio più che ai nostri sentimenti. E questo comincia a rivoluzionare in una maniera grande la nostra vita. E sapete perché? Perché l'azione e l'attacco più forte del diavolo è proprio sulla sfera mentale, sulla sfera psichica, sulla sfera emozionale. Lì siamo bersaglio, lì siamo oggetto degli attacchi del male. Ma quando noi cominciamo a camminare per fede nella parola di Dio, quando, come dirà l'Apostolo, accogliete il seme della parola che è stato piantato in voi e che può salvare le anime vostre, quando cominciamo a camminare secondo la verità di Dio e non la verità di quello che sentiamo, quando cominciamo a camminare secondo la verità di fede e non la verità di aspetto, quando cominciamo a camminare per fede e non per visione, cominciamo ad osservare qualcosa di incredibile. Abbiamo vinto il diavolo. È incredibile. E non come tanti vi dicono, stando lì a fare continuamente i Ghostbuster, nel nome di Gesù, via demone di qua, via demone di là, perché tante volte noi stiamo tutti i giorni, potremmo essere occupati a cacciare i demoni da tutte le parti, ma non vincerli mai. Perché? Perché non camminiamo per fede, non permettiamo alla parola di Dio di dimorare in noi. E allora voglia di cacciare il diavolo, non lo possiamo cacciare. Ma qui la grande buona notizia che ci viene è che abbiamo vinto il maligno, cioè no, cioè perché avete vinto, non dice perché dovete, cioè come a dire entrate in un territorio, entrate in una dimensione dove il diavolo è già stato sconfitto. Questa è la libertà della fede, fratelli. Tante volte noi stiamo dalla parte del territorio dove il diavolo invece è forte, cioè quello mentale. Ci mettiamo a combattere, diamo colpi di testa, lui contro di noi, noi contro di lui. ed è uno sforzo grandissimo, ma senza la fede noi non potremo entrare in un luogo di vittoria. Senza la fiducia nell'opera di Dio, nella parola di Dio, noi non potremo prendere già la vittoria che Dio ci ha dato. E la giovinezza spirituale, che è l'età di mezzo, non è il figlioletti ma è il giovane, l'età di mezzo, è un'età in cui noi cominciamo a sperimentare che Dio ha ragione. Quindi non solo abbiamo conosciuto Dio come Salvatore, non solo abbiamo conosciuto Dio come colui che ci ha perdonato, ci ha graziato mentre ci sentivamo disgraziati, ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale, è nostro Padre, ma cominciamo a scoprire che le sue promesse, che la sua parola è vera. Cominciamo a vedere che quello che lui ha scritto, ci ha lasciato attraverso la parola di Dio, è realtà, è verità. E man a mano che lo realizziamo, man a mano che rinnoviamo la nostra mente sulla base della parola di Dio, ci accorgiamo che l'azione del diavolo ha sempre meno spazio nella nostra vita. Ecco perché avete vinto, non perché avete fatto una grande battaglia, un grande combattimento, ma perché solamente state cominciando a camminare per fede, state cominciando a guarire da tutti i punti di appoggio del diavolo nella vostra vita, ferite di amarezza, risentimenti, orgogli, situazioni strane dove il diavolo può ancora entrare nella nostra mente, pure se siamo cristiani, e distruggere. Ma man a mano che noi guariamo, man a mano che noi siamo liberati, man a mano che noi realizziamo la parola di Dio, man a mano che la parola di Dio dimora in noi, noi siamo forti di una forza nuova, una forza che ci ha permesso di vincere il male. Questa è una grande rivelazione, fratelli. Io vedo tanti credenti che stanno a lottare in una maniera incredibile col diavolo, stanno a fare sempre preghiere, battaglie spirituali, intercessioni, così, ma la loro vita è sempre tormentata. Perché? Perché il diavolo è stato vinto e la vittoria è la nostra fede. È la nostra fede, questa è la vittoria. E quando lui verrà come un leone ruggente cercando chi possa divorare, state fermi resistendogli nella fede. Oppure abbiamo lo scudo della fede che ci difende dai dardi infuocati del maligno. La fede è una fiducia, è uno stato di riposo, di fiducia che si basa su quello che Dio ha detto. E quando si basa su quello che Dio ha detto, allora il diavolo ha meno potere. Se tu sei convinto di essere te stesso, non per fede, di solito questa è una convinzione che abbiamo, cioè tranne che non impazziamo del tutto e abbiamo una crisi di identità, se tu sei convinto di essere quello che sei, se qualcuno viene là e ti cerca di convincere che non sei tu e ti comincia a chiamare con un altro nome, vede Valerio e lo chiama Giuseppe, e Valerio dice no, guarda che sono Valerio, Giuseppe, ma se tu sei convinto di essere Valerio, per quanto questa persona eserciti qualunque modo ipnotico, cerca di convincerti, di fare suggestione, qualunque arma possibile, tu cercherai di rimanere Valerio perché ne sei convinto, non devi sforzarti. Certo, ci sono dei sistemi umani, noi sappiamo purtroppo la violenza umana ha portato uomini ad annichilire altri uomini, quasi a fare un lavaggio di cervello per cui poi non hanno più riconosciuto chi erano. Però quando tu cominci a scoprire chi sei in Cristo, quando tu cominci a scoprire che la pace è una dimensione interna, quando verrà il diavolo e ti chiamerà in un altro nome e in un altro modo, tu non avrai grandi difficoltà. Perché? Perché sai chi sei. Comprendiamolo, fratelli, questo è realizzare la parola di Dio, le promesse di Dio. Se il diavolo ti accusa, per esempio, lui è l'accusatore, dice la scrittura, e tu sai invece, hai realizzato che sei salvato per grazia, ma il diavolo potrà cominciarti ad accusare, continuarti ad accusare, ma tu riposi internamente perché sai che la grazia di Dio è con te, la salvezza è un dono. queste accuse non ti raggiungeranno perché hai creduto in quella parte della parola di Dio. La parola di Dio dimora in te. Ecco perché hai vinto il maligno. Perché il diavolo verrà per convincerti, ma troverà una fede ferma, troverà una fiducia, troverà una serenità, come dire: io so in chi ho creduto, io so che le tue promesse sono vere, io credo nella tua pace, Signore, che è al di là delle circostanze. E allora il diavolo verrà con tutte le circostanze più strane, ma la tua pace miracolosamente resisterà, perché non è la tua pace, è la pace di Dio che stai scoprendo in te. E questo è un grande passo. Io so che tutti siamo impegnati nell'essere giovani in questo senso, nell'essere forti. Abbiamo bisogno di scoprire che la parola di Dio può dimorare in noi, fratelli. Non dobbiamo imbottirci la testa con tanti versetti, conoscere tutti i riferimenti, citare 10.000 versetti e poi la parola di Dio non dimora in noi. Tant'è vero che appena viene il diavolo, subito ci colpisce, subito ci leva la nostra eredità. Dobbiamo invece imparare a vivere di quelle cose che Dio ci ha dato, delle promesse che Dio ci ha fatto, devono diventare dimoranti in noi. Allora, se questa consapevolezza diventa dimorante in me, io ho vinto il maligno. E sapete perché? Perché il maligno non può entrare nelle cose che Dio mi ha dato, non può levarmele, non può impedirmi di realizzarle, perché è un regno dove lui è già stato sconfitto. Questo è importante che lo ricordiamo. Mentre se noi ci fermiamo solamente a livello mentale, è un regno dove il demonio ancora ha un potere grande e lì staremo a combatterlo, a controbatterlo, e perderemo sempre. Dio ti vuole dare la coscienza che lui ha vinto, ha trionfato su ogni potestà e principato, facendone un pubblico spettacolo, e ti consegna la vittoria. Se tu cominci a maturare, comincerai a scoprire questa vittoria. E andiamo all'ultima parte, ancora più difficile. Padri. Nessuno vuole essere padre. Vogliamo essere tutti bambini, perché padre significa responsabilità. Padre significa capacità di caricarsi, capacità di portare i pesi, capacità di cominciare a pensare per gli altri più che per sé. Il padre è così. Io una grossa resistenza ho avuto ad essere padre, nel senso che volevo essere sempre figlio, figlio, io, per me. Invece poi l'opera e l'azione di Dio nella maturazione umana ha cominciato a funzionare. Allora comincio sempre di più a gioire e a capire che se posso dare ai miei figli, questo è qualcosa di bello, grande. Quasi quasi comincio, ecco, questo non lo deve sentire mio figlio, sennò poi lo traduce in richieste non so di che genere, ma comincio a essere più gioioso nel sapere che lui ha da me, non che io ho, che lui può avere un piacere, che lui può realizzare una cosa, che lui può arrivare dove io non sono arrivato. Questa è la caratteristica del padre. Quando noi cominciamo a sentire qualche cosa di nuovo, figuriamoci, non sono invidioso che mio figlio può realizzare più di me, anzi desidero. E padre spirituale è così. Padre spirituale è qualcuno che comincia a desiderare che gli altri diventino più grandi di lui, non che se gli altri crescono dici: mi, se l'altro cresce allora io divento meno importante. Se l'altro è più benedetto, allora io non sono benedetto. Se l'altro è più unto da Dio, io mi sento più. No, la caratteristica del padre è qualcuno che comincia a sentire di poter dare, di poter spendere, di essere speso. E questa caratteristica come gli viene? Gli viene proprio da questa cosa che dice a Giovanni: padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Una traduzione dice: le cose, le origini, i principi, le cose del principio. E poi ancora dice: padri, nella seconda parte, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio, i principi. Padre, è qualcuno che conosce Dio, non più solamente come paternità, ma nei suoi principi, nel suo carattere di giustizia, di santità, di amore. Padre è qualcuno che comincia a entrare nei principi spirituali, comincia a conoscere il principio della realtà. E qui voglio aprire una breve parentesi e mi avvio alla conclusione. Il principio della realtà, fratelli, non è la conoscenza fisica, sensoriale. Il principio delle cose è la realtà spirituale. Noi purtroppo siamo completamente organizzati in un'altra maniera. Noi partiamo: se non lo tocco, se non lo vedo, se non lo sento, non sarà una cosa stabile, non mi servirà a niente. E questo poi sono appunto le trappole che spesso ci prendono. Siamo dei, come vorrei dire, dei dipendenti dal visibile, dal sensoriale. Viviamo in un mondo tutto basato sulla risonanza sensoriale. Viviamo in un mondo tutto basato sugli stimoli, anche forti, audiovisivi, televisioni, destra, sinistra, rumori. Siamo bombardati di 10.000 sensazioni, tant'è vero che molti di noi, io no, cioè ogni tanto lo godo, ma molti di noi quando sono in un posto silenzioso cominciano a stare innervositi, non sono abituati più al silenzio. Non sono abituati, perché il rumore ti prende così tanto da occupare continuamente la tua mente. E sembra la cosa più reale. Rumori disturbanti, rumori piacevoli, tutto quello che ci circonda è il sensoriale, il fisico, oppure il mentale, emozioni, sentimenti, ma il principio, l'origine delle cose, fratelli, è il mondo spirituale. Diventare padri significa cominciare a scoprire, cominciare a conoscere i principi spirituali, le realtà spirituali, le cose più profonde dell'essere, le cose più vere. Io so che ognuno di voi vuole avere una conoscenza e possiamo conoscere un sacco di cose, possiamo studiarne un sacco, possiamo impararne un sacco, ma questo non ci renderà padri. Necessariamente ci renderà intelligenti, forse ci renderà pieni di cultura, ci renderà capaci di fare ragionamenti incredibili, di fare dissertazioni filosofiche. Potremo conoscere nel mondo mentale, nel mondo fisico. Ma ricordatevi che chi pensa di conoscere qualcosa, dice l'apostolo Paolo, ancora non sa come si deve conoscere. Ma chi ama Dio è da lui conosciuto. Conoscere i principi, conoscere i principi spirituali significa diventare una stessa cosa con Dio. Noi diventiamo una stessa cosa con quello che conosciamo. Lo sapete questa legge? Quando noi conosciamo un sacco di cose perché le amiamo, e le conosciamo, certo, ci vengono anche delle notizie che non amiamo, sono notizie che dobbiamo per forza ascoltare, ma solitamente quando noi ci applichiamo in un campo e conosciamo, è perché amiamo conoscere. Allora se ci applichiamo nel campo sportivo, se ci applichiamo nel sapere, che ne so, tutti il calciomercato, tutti quanto sono stati venduti i vari giocatori, o non lo so. Cioè noi entriamo in una sorta di risonanza in cui acquistiamo piacere, in cui noi entriamo, diventiamo sportivi, diventiamo, e non c'è niente di male, tutta la vita ci coinvolge in conoscenze, identificazioni di questo genere. Ma il padre è qualcuno che comincia a conoscere il principio delle cose. E quello che vi voglio testimoniare, voglio affermarvi fortemente, è che il principio di ogni cosa è Dio. Lui è l'alfa e lui è l'omega. Lui è il principio e la fine. E se noi cominciamo a conoscere il principio delle cose, noi entreremo in una libertà grandissima. Impareremo ad essere collaboratori sempre di più di Dio. E questa è la terza fase. Fase di grazia: grazie Signore che mi hai salvato, grazie Signore, è meraviglioso, sono un tuo figliolo, mi hai perdonato, mi hai liberato. Seconda fase: Signore, sto imparando a combattere, ad essere trasformato, sto imparando a resistere al diavolo, sto imparando a vincere delle battaglie. Terza fase: mi sento padre, responsabile per gli altri, posso dare, posso entrare nel principio dell'amore che dà, che si dona, posso entrare nei principi spirituali, posso capire che non mi serve a niente avere tutto il mondo, ma se poi non realizzo i principi di Dio, le realtà di Dio, non me ne faccio niente di tutta la conoscenza. Cioè, come a dire, con tutta la conoscenza, con tutta la tecnica, con tutta la capacità, io non riuscirò ad essere padre, ad amare, non riuscirò ad aiutare un mio fratello, non riuscirò ad aiutare un mio simile. E allora lì la maturità spirituale ci porta sempre di più all'origine delle cose. Noi siamo in grado, ci alziamo in piedi, siamo in grado certo di guardare la dimensione fisica, siamo in grado di guardare tutto quello che avviene intorno a noi, però cominciamo a conoscere i principi profondi. E il più grande di tutto questo, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giovanni l'aveva appena citato, quello dell'amore. Cominciamo a entrare in Dio. Dio è amore. Dio non è che dice ogni tanto ama, ogni tanto fa il suo fioretto, ogni tanto fa la sua buona azione quotidiana. Dio è amore. E quando noi entriamo proprio in questa comprensione, cominciamo a vivere il cuore di Dio, cominciamo a sentire il suo amore, non più solo per noi, ma il suo amore che da noi va verso gli altri. Cominciamo a sentire la santità, cominciamo a sentire il desiderio di giustizia, cominciamo ad essere partecipi dei principi più profondi della realtà dell'essere umano, che sono i principi spirituali. Ed è bellissimo quando questo avviene, perché allora ti renderai conto che tutti i tuoi talenti, che tutte le tue capacità mentali, fisiche, cominceranno ad essere guidate dallo spirituale. Non sei più tu che usi la tua intelligenza e poi ti ritrovi in circostanze incredibili, dici: ma come, ero così intelligente? Non sei più tu che usi le cose, ma è la presenza, è lo spirito che prende il controllo nella tua vita, è la presenza di Dio che prende il controllo. E allora l'intelligenza, le capacità, i talenti, i doni, tutte cose funzioneranno in una maniera nuova, perché nel progetto di Dio, dove la realtà spirituale, il principio spirituale è la verità e le altre cose sono condimento, sono aspetti secondari. E allora l'uomo comincerà a capire la bellezza del suo essere Trinità, spirito, anima e corpo. Perché? Perché comprende i principi spirituali, comincia a realizzarli, e la mente e il corpo diventeranno strumenti sempre di più della giustizia di Dio. E come prima avete prestato le vostre membra e i vostri corpi per essere strumenti di iniquità, seguendo motivazioni strane, seguendo desideri strani, e tutti lo facciamo, e tutti ne siamo stati condizionati, comincerete a vedere che la vostra intelligenza, le vostre capacità, il vostro corpo diventerà sempre di più strumento dello Spirito Santo, strumento di Dio, e porterete tanto, tanto frutto. E concludo: Dio vuole che tutti diventiamo padri. Non c'è qualcuno che dice: no, cioè quella la voglio diventare figlioletta, figlioletta, solo figlioletta. No, figlioletta a tuo tempo, giovane a tuo tempo, ma padre, madre in senso spirituale è la chiamata che Dio fa alla Chiesa: padre e madre, sacerdoti, re, principi. Questa è la chiamata di Dio. E allora Io vi voglio esortare, mi voglio esortare questa sera a cercare di uscire dalle culle e cominciare a dire: Signore, Signore, io voglio andare in questa direzione, voglio essere padre, voglio essere responsabile, voglio che la mia vita serva a qualcosa di grande, perché la vita corre e poi passano gli anni, 10, 20, 30 anni, ci ritroviamo vecchi e siamo ancora figlioletti, piccolini, che abbiamo bisogno sempre. No, voglio che la mia vita serva a qualcosa di grande, Signore. Voglio veramente che la mia vita possa produrre tanto frutto, che io possa tesoreggiare, essere ricco in vista di Dio, non secondo un'ottica umana, ma ricco. E allora voglio essere padre. E in questo spirito vogliamo prepararci ancora alla Santa Cena, in questo desiderio. Gesù era figlio, eppure venne non per essere servito, ma per servire. E in una maturazione grande, in una maturazione veloce, attraverso l'opera dello Spirito Santo, sì, cercava gli amici, cercava la comprensione, ma alla fine si trovò solo e vuole diventare padre, vuole diventare responsabile, vuole diventare servo di tutti, strumento di libertà, di liberazione. E questo lo portò per la gioia di vedere lui, no, per la gioia di vedere noi. Guardate, lui era padre, per la gioia di vedere te libero, per la gioia di vedere me libero, per la gioia di vedere un grande frutto, allora andò fino in fondo nella sua missione, andò fino in fondo e fu padre di molte nazioni, fu padre come Abramo fu padre, ma Gesù lo fu. Che Abramo era tipo di Gesù, lo fu in una maniera nuova, in una maniera grande, in questo amore che si dona, in questo amore che si responsabilizza, in questo amore che si fa piccolo, si annichilisce, si dà. Lui conosceva profondamente il principio dell'amore e fino all'ultimo, dice la Scrittura, amò i suoi fino alla fine, fino alla fine.